sul palco di Beat, che non vedete ma sicuramente sentite, vi diamo il benvenuto a Confini Diversi, un podcast in quattro racconti. Le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi. Buon ascolto e buon viaggio anche a voi.
Un articolo determinativo. Quel giorno ero assente è un modo di dire tipico di casa mia. È una frase un po' paracula, si riferisce a qualcosa che non hai fatto perché non volevi o te ne sei dimenticato, ma, non potendo ammettere che non l'hai fatto perché, appunto, te ne fregava poco, dici che non c'eri, non hai sentito, non lo sapevi. Semplicemente, quel giorno ero assente. Il bello è che se lo dici in casa mia non si arrabbia nessuno, è come la stellina di Super Mario che ti dà l'invincibilità. È un'amnistia domestica a cui si risponde con un sorriso e basta. L'origine di questo modo di dire nasce da me e da un episodio delle elementari. Un giorno la maestra di italiano aveva spiegato gli articoli e la differenza tra articolo determinativo ed articolo indeterminativo. Ora io davvero quel giorno non c'ero, o se c'ero, come continuano a sostenere i miei, ho un vuoto cosmico, tipo la mia prima ubriacatura seria che ho preso a 16 anni con la vodka al melone, che infatti ora aborro, in cui ti dicono che tu hai vissuto quella serata, e se ti sei ubriacato sarà pur vero, ma tu hai un vuoto totale e incolmabile, ti ricordi vagamente le ore prima e molto bene quelle dopo, in mezzo è mistero. Ecco, per me, gli articoli determinativi ed indeterminativi sono sempre stati così, mistero. Che differenza ci fosse tra uno e l'altro non era dato sapere. Io li usavo, ma senza etichettarli, non ci capivo nulla. Per me erano la stessa cosa. Dopo tanto tempo avevo vagamente capito che il determinativo era più figo perché era deciso e l'indeterminativo un po' meno perché era insicuro. E già qui ci sarebbe da parlarne. Ma non è questo il momento. Infatti questo episodio mi è venuto in mente qualche giorno fa quando un mio amico della montagna, quello con cui mi ero preso la famosa ubriacatura con la vodka al melone, mi ha mandato un lungo audio su WhatsApp chiedendomi un consiglio sulla sua relazione con la sua ragazza. A parte che non è che io mi senta sto guro sull'amore, anzi, il messaggio di Giovanni era circa, riassumendo 15 minuti di audio in poche righe, che forse avrebbe potuto farlo anche Giovanni, diciamo, che lui, con questa ragazza, si trovava bene, e lei era innamoratissima di lui, però c'erano delle cose che non gli tornavano. In primo luogo, avendo 30 anni, si rendeva conto che le famose farfalle allo stomaco non c'erano mai state con Lucia, il nome della ragazza, e diciamolo, e si chiedeva se, ecco, fosse normale e se non fosse indice di qualche mancanza questa mancanza di farfalle, come se loro fossero i custodi dell'amore vero e senza non era valido chiamarlo amore. Poi, pur riconoscendo che le relazioni passate si erano chiuse per i continui litigi, ammetteva che un po' questa dinamica gli mancava e la cercava e non trovandola si chiedeva se fosse normale che non ci fosse. Sapeva che non era sana, ma la sua mancanza era quasi più dolorosa dei litigi stessi. Infine, concludeva dicendo: ma troverò mai l'altro pezzo del puzzle, il pezzo che mi completa, con cui tutto andrà bene, senza sforzi e senza pensieri? Ecco. È su quest'ultima frase, che pare presa da un filimbuccino, che l'episodio delle elementari mi è tornato alla mente. Le parole di Giovanni mi sembravano insieme tristi e facili. Se noi fossimo davvero un pezzo di puzzle che deve trovare l'altro con cui incastrarsi perfettamente, allora l'attenzione non sarà mai rivolta su di noi, ma solo sull'altro. Noi vogliamo stare bene con l'altro, ovvio, ma noi siamo così. Abbiamo quei bordi, quelle curve, quelle sporgenze e quelle concavità in cui l'altro deve incastrarsi e trovare il suo posto. Noi non possiamo cambiare, e non per cattiveria, ma perché siamo così. Cosa dobbiamo farci? Sì, lo so, vi sento. E dai, a 30 anni puoi davvero ancora cambiare? Non lo so, ma non è questo il punto. Il fatto è che vederla così, vedersi come un pezzo di puzzle alla ricerca dell'altro pezzo di puzzle perfetto, mi pare, non so, troppo facile ed irresponsabilizzante. Pone sull'altro tutta l'attenzione. E poi vuol dire che c'è un posto nel mondo per noi da trovare e basta. Come se non dobbiamo crearlo e farlo diventare nostro ogni giorno con piccole azioni, ma semplicemente dobbiamo andare alla ricerca e provare con tutte le persone fino a che, voilà, ecco voi l'incasto che cercavamo. Non dico che non ci sia la possibilità di completarsi davvero con un'altra persona. Ovvio, questo è il desiderio di tutti. Che poi, perché tutti? Magari tanti sì. Ma perché mai deve essere il desiderio di tutti? Chi lo dice? Ma definirsi pezzo di puzzle è limitante, irresponsabilizzante e un alibi morale. Stavo cercando di dire tutto questo a Giovanni con una metafora, che mi piace parlare per metafore, ma non ci riuscivo. E allora ho lasciato tutto lì e sono andato a fare la spesa. E lì, tra le corsie del supermercato, ho trovato la risposta. Vi spiego. Da un po' di tempo uso un'app contro lo spreco alimentare. I supermercati che aderiscono vendono con un forte sconto i prodotti in scadenza. Loro evitano di buttare la merce. Tu salvi un po', nel tuo piccolo, l'ambiente. Il fatto è che, ovviamente, non scegli cosa trovi nel sacchetto. Paghi una quota fissa e quello che arriva, arriva. Tipo mystery box di MasterChef. E infatti io lo faccio anche per quello. Per avere in casa prodotti che non avrei mai comprato e ingegnarmi a fare ricette con quelli. Proprio in quel sacchetto ho trovato la metafora. Ritiro il mio sacchetto e faccio per entrare nel supermercato a comprare altro. Al che l'addetto della sicurezza mi ferma dicendo che non posso entrare con quel sacchetto se no potrei rubare altri prodotti. Italia, popolo di poeti, navigatori e furbetti. Gli chiedo se mi può tenere il sacchetto mentre faccio la spesa. Entro nelle corsie, ma poi mi fermo e torno sui miei passi. Vado dall'addetto della sicurezza e gli chiedo: scusi, mi può far vedere cosa c'è nel sacchetto? Perché? Beh, sa, devo fare la spesa. Ma lei faccia la spesa sereno, cosa ne frega cosa c'è nel sacchetto, scusi. Sì, ma in funzione di cosa ho nel sacchetto, vedo cosa comprare. Cosa faccio, la spesa a caso sperando di comprare ingredienti che ci azzecchino una minima con quello che ho nel sacchetto? Ecco lì, dentro quel sacchetto, che ho capito la differenza tra il pezzo di puzzle e quello che forse dovremmo essere noi in un rapporto qualsiasi con l'altro. Non per forza d'amore, ma l'amore tira e poi Giovanni mi chiedeva di quello, per cui parliamo d'amore. Ognuno ha dentro delle cose che lo costituiscono, che sono i propri talenti che ha e anche le proprie mancanze in quello che non ha. Non c'è un giusto o uno sbagliato, spesso non abbiamo scelto cosa i primi anni di vita hanno messo in quel sacchetto. Ma a un certo punto ci guardiamo dentro e troviamo quello che siamo, per oggi almeno. Poi ci possiamo lavorare per espandere i confini di quel sacchetto o modificarne il contenuto, eliminando quello che non ci corrisponde o cogliendo il nuovo. Quindi non siamo dei pezzi di puzzle fermi, monolitici, piatti e chiusi, ma siamo dei contenitori aperti che possono guardarsi dentro e cambiare per sé e con l'altro. E poi appunto viene l'altro. L'altro non è quello che c'è in quel sacchetto. L'altro è, ok, parola forte, poi la spiego, l'altro è la spesa. È quello che io trovo fuori di me. Ed è anche il mio modo di cercarlo, sceglierlo, non per bisogno, ma per condivisione. È nel processo di spesa che sta il rapporto. Non possiamo idealizzare il mondo fuori dal nostro sacchetto, prendendo tutto quello che serve da fuori per la cena perfetta e dimenticandoci chi siamo, cosa siamo noi, cosa abbiamo dentro da dare alla relazione, perché sennò vivremo un rapporto bello, bellissimo, ma in cui noi non ci siamo, in cui l'altro riempie tutti i nostri spazi e noi ci godiamo una felicità che però non è nostra. Magari pure bella, ma noi non diamo nulla al rapporto. Noi scompariamo nel rapporto, non portiamo nulla e finiamo per non essere nulla. E parimenti, pur guardando dentro di noi e sapendo chi siamo, non dobbiamo focalizzarci solo su questo. I nostri ingredienti siamo noi, ok, ma il modo di unirli e valorizzarli e farli incontrare con altri ingredienti è infinito. Se pensiamo a una cena perfetta, in cui tutti i nostri talenti siano apprezzati come noi vogliamo e decidiamo a priori, ci perderemmo la scoperta. Soprattutto bloccheremmo il rapporto in uno schema che abbiamo deciso noi prima di incontrare l'altro. Che a questo punto non ha senso chi sia, o meglio, che a questo punto serve solo che esista per farci esistere. Ma chi sia veramente non ci interessa. Perché in fondo un rapporto è come un pianeta lontano, non so, Giove, che da qui, dalla Terra, noi osserviamo e possiamo pensare di capirne le leggi della fisica che lo governano, la gravità e la costituzione dell'atmosfera. Ma sono osservazioni fatte da lontano, a distanza, senza metterci i piedi su quel pianeta, ma deducendo leggi e comportamenti a partire da leggi nostre, che riteniamo orgogliosamente universali. Se noi funzioniamo così, beh, anche tutto l'universo funziona così, no? Ma com'è davvero stare in quel mondo? Com'è camminare su Giove? Com'è respirare quell'atmosfera? Che giochi di luce faranno mai i suoi tramonti? Ci sono tramonti? Beh, noi non lo sappiamo, lo deduciamo da lontano e pensiamo di aver capito, ma non abbiamo capito nulla. Ogni rapporto è un pianeta, anzi ogni rapporto è a due e quindi è un piccolo sistema solare in cui le interazioni possibili sono infinite e invisibili dalla Terra, da dove siamo noi che da lontano giudichiamo. E allora poi, perché a due? Chi sono io per dire due? o l'opposto, chi mi dà il diritto di pensare che tutti desiderano vivere un rapporto? Chi mi dà il diritto di definire un rapporto? Chi mi dà il diritto di definire il rapporto? Chi mi dà il diritto di definire cos'è l'amore? E allora finalmente capisco. Capisco la differenza tra articolo determinativo e indeterminativo. E capisco anche che gli articoli indeterminativi possono essere più importanti. Finalmente ci arrivo. Non esiste l'amore, esiste un amore. Il tuo, che solo tu conosci, che solo tu vivi, che solo tu sai espandere o chiudere se non lo senti più tuo, che solo tu puoi vivere e che nessuno, per nessun motivo, può giudicare. Perché da qui, dalla terra, io vedo solo la superficie della tua atmosfera, ma quello che fa muovere le tue maree, le tue lune, i tuoi soli, che luce avranno le tue albe e che rumore faranno mai le tue tempeste, lo sai solo tu, lo sapete solo voi. E allora, come direbbe Buzzati, non parlarmi dell'amore, ma parlami di un amore. Perché solo così saremo liberi di vivere il nostro, che è uno, uno solo, ma è nostro. E dell'amore e del pensiero degli altri, in fin dei conti, ce ne frega poco.
Segui le prossime puntate di Giona, Santina, Sara e Steve su confinidiversi.it oppure sulle principali piattaforme in streaming di podcast e musica. Confini Diversi è una produzione dell'Associazione Beat Scuola d'Arte anno 2021.